Sei in compagnia di SBS Italian.
Parliamo di politica statunitense, lo facciamo insieme all'ex direttore dell'agenzia ANSA, Giampiero Gramaglia. Giampiero, ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie Virginia e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Iniziamo dalla politica estera, viste le recenti tensioni con la Siria. Partiamo proprio da lì, Giampiero, che cosa sta succedendo?
A saperlo che cosa sta succedendo sulle nostre teste in questo momento, perché il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come è sua consuetudine, alterna il caldo e il freddo. I missili arriveranno, ha detto in un tweet quando era la mattina di mercoledì negli Stati Uniti, poi nella serata americana, praticamente pochi minuti fa, la Casa Bianca ha corretto leggermente il tiro, tutte le opzioni sono ancora aperte, una decisione non è stata presa. Quindi quello che succederà nelle prossime ore resta indeterminato. L'Agenzia Europea della Sicurezza Aerea una dozzina di ore fa ha diramato un'allerta sulle rotte del Mediterraneo orientale a causa del possibile lancio di raid aerei con missili aria-terra o con missili cruise entro le prossime 72 ore. Ci restano ancora due giorni abbondanti coperti da questa allerta. La stessa agenzia ha avvertito del rischio di interruzioni intermittenti delle apparecchiature di radionavigazione per le operazioni di disturbo che i raid aerei o l'impiego di missili potrebbero comportare. La cosa che appare paradossale in un contesto purtroppo tragico è la sensazione che il mondo si ritrovi sull'orlo di una guerra in Siria, quando in realtà la guerra in Siria va avanti da oltre 7 anni, ha già fatto più di 500.000 di vittime, almeno la metà civili, bambini, donne, vecchi. Poi improvvisamente l'accelerazione, sembra che la guerra stia per scoppiare da un momento all'altro.
Ecco, questa ipotesi sarebbe una ritorsione per il presunto bombardamento chimico compiuto contro la popolazione di Douma, una città controllata dai ribelli vicino a Damasco. E in realtà non è la prima volta che Trump si trova a dover decidere che cosa fare di fronte ad un presunto attacco chimico. L'opzione al momento sarebbe piuttosto difficile, visto che un attacco di un certo tipo, un attacco ampio, potrebbe causare reazioni chiaramente di Iran e Russia, potenti alleati del regime siriano.
La situazione riproduce in larga parte quello che era già successo un anno fa, praticamente di questi giorni, nel 2017, con un Trump da appena un centinaio di giorni alla Casa Bianca. C'era stato un impiego di armi chimiche in Siria da parte del regime, era l'accusa americana, successivamente, ma molto dopo, confermate in qualche modo dalle indicazioni delle Nazioni Unite, e Trump aveva colpito con una graniola di missili e del tutto a sorpresa, senza alcun tipo di preavviso, una base siriana. Questa volta però la situazione è diversa. I russi, che sono alleati di Assad, che sono presenti sul territorio, insistono col dire che non è stato un attacco di Assad. Oggi hanno anche accusato apertamente, con un loro esperto militare, l'opposizione radicale ad Assad di avere lei orchestrato l'attacco per innescare l'attacco chimico, per innescare una reazione americana. E i russi hanno anche detto che se saranno attaccati, se ci sarà un attacco, i loro missili intercetteranno i missili americani. Cioè siamo paradossalmente nel momento più vicino a un confronto militare fra quelle che erano le superpotenze della guerra fredda, probabilmente da quell'autunno del 1962, della crisi dei missili a Cuba, quando gli Stati Uniti erano quelli di John Fitzgerald Kennedy e la Russia era l'Unione Sovietica di Nikita Khrushchev.
Credi che qualcosa possa fare la comunità internazionale per placare un po' gli animi?
Ma mi sembra che la comunità internazionale sia abbastanza da una parte coinvolta per quanto riguarda le potenze del territorio, perché abbiamo un'Arabia Saudita che, come Israele, fa il tifo per l'attacco americano, perché l'attacco americano viene interpretato come un ridimensionamento del ruolo dell'Iran, potenza regionale egemone tra Iran e Siria, e potenza antagonista dell'Arabia Saudita, oltre che di Israele. E dall'altro punto di vista c'è un attore del tutto anomalo, che è la Turchia, alleata degli Stati Uniti, ma in realtà pronta e già partecipe di una spartizione della Siria in aree di influenza con la Russia e l'Iran, è interessata soltanto a poter fare i comodi suoi con i curdi, che sta massacrando nel nord del paese, pur essendo i curdi i protagonisti e i veri eroi della lotta contro il sedicente Stato Islamico, l'ISIS, che in Siria è stato sconfitto. Non si preoccupa minimamente dei curdi, che pure sono stati suoi alleati e cui pure aveva promesso aiuto e assistenza una volta sconfitto l'ISIS. Trump si preoccupa se c'è stato una violazione o l'uso di armi di distruzione di massa e la violazione dei diritti, umani, è giusto farlo, ma non si vede come con un'azione militare una tantum possa riconquistare rilevanza in un'area del mondo in cui da 15 mesi ha lasciato fare praticamente a russi, iraniani e turchi quello che volevano.
La settimana è stata piuttosto impegnativa anche sul fronte interno, è iniziata con le perquisizioni da parte dell'FBI dell'ufficio dell'avvocato personale del presidente Donald Trump. L'obiettivo della perquisizione non è stato reso pubblico, ma il New York Times ha scritto che sono stati sequestrati dei registri contabili, mail e documenti relativi a diversi fatti. Che cosa sappiamo al momento?
Beh, senz'altro un momento che un sacco di nodi vengono al pettine per Trump, un po' tutto in una volta: il Russiagate, anche una scappatella di oltre 10 anni or sono con una pornodiva, Stormy Daniels, e questo è un elemento legato alla perquisizione di cui tu parlavi, e poi le varie guerre, ne ha un sacco in corso: la guerra delle spie con la Russia, la guerra dei dazi con la Cina, adesso la guerra dei missili con la Siria in prospettiva. Comunque la vicenda dell'avvocato Michael Cohen, che è l'avvocato personale del presidente Trump, non è un avvocato della Casa Bianca. L'FBI gli ha perquisito l'ufficio e la stanza d'albergo perché cercava prove del pagamento in nero che Cohen avrebbe fatto tempo fa, anni fa, alla pornodiva Stormy Daniels per comprarne il silenzio. Non avrebbe mai dovuto parlare di quell'avventura con Trump nel 2006. Trump non era ancora presidente, non era neanche candidato, era già però il marito di Melania e il papà. Melania stava aspettando Baron, il loro figlio, il figlioletto piccolo, e questo è già bastato a creargli qualche dissapore in famiglia. L'avvocato Cohen si è trovato, oltre che senza ufficio, senza documenti, anche senza lavoro, perché lo studio legale con cui lui collaborava ha creduto opportuno di sospenderlo per il momento, vista questa vicenda. È possibile che la perquisizione sia stata compiuta in base a informazioni che il procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sul Russiagate, ha passato agli inquirenti newyorkesi, non considerandole utili nell'ambito della sua indagine, ma considerandole però materia di azione da parte del potere giudiziario, della Polizia Federale e del potere giudiziario. Trump ha reagito con molto vigore, ha definito l'azione dell'FBI vergognosa, un attacco vero e proprio al nostro paese, ma la sensazione, l'abbiamo già condivisa altre volte con i nostri ascoltatori è che Mueller stia lavorando ai fianchi Trump, colpendo tutta una serie di persone a lui vicine, aspettando però a condurre l'affondo le elezioni di midterm che ci saranno il 6 novembre, perché se Mueller ritiene, se il procuratore generale dovesse ritenere di avere in mano elementi che giustifichino un impeachment del presidente, dovrebbe avere un contesto politico favorevole a questa azione, e l'attuale congresso è a maggioranza repubblicana sia alla Camera che al Senato. Qualcosa si muove anche nella politica, perché è di queste ore l'annuncio che Paul Ryan, il capo della maggioranza alla Camera, probabilmente il politico repubblicano più in vista in questo momento, non si presenterà, non si candiderà alla rielezione a novembre, il che potrebbe, può lasciar pensare che Ryan si prepari a scendere in campo in funzione anti-Trump all'interno del Partito Repubblicano nel 2020. Quindi giochi politici in corso fra i repubblicani e la speranza dei democratici che le elezioni di novembre rovescino i rapporti di forza, o cambino almeno i rapporti di forza nel congresso.
Giampiero, brevemente in conclusione una nota sull'audizione del CEO di Facebook Mark Zuckerberg. Non entriamo nel dettaglio relativamente a quello che è stato detto, ti chiedo semplicemente un commento politico per capire se ci sono già delle reazioni alla Casa Bianca.
Alla Casa Bianca Non tantissime, in borsa sì, sembra che chi ha le azioni Facebook sia stato contento, quasi entusiasta della doppia performance di Mark Zuckerberg ieri al Senato, oggi alla Camera. Le azioni sono salite, Zuckerberg si è assunto ieri e oggi, nel senso di martedì e mercoledì, ma in realtà le due audizioni sono state un po' fotocopia l'una dell'altra, si è assunto la responsabilità di quanto è successo, ha detto che anche i suoi dati sono finiti nel calderone di Cambridge Analytica, ha annunciato, promesso cambiamenti a Facebook che metteranno gli utenti al sicuro da certi rischi. Qualcuno ha notato che c'era un certo squilibrio nelle audizioni, sono durate complessivamente 10 ore, quindi non sono state una passeggiata, c'era un certo squilibrio tra le conoscenze tecniche di Facebook e la relativa, come dire, approssimazione tecnologica dei senatori e dei deputati che lo interrogavano, però non è che per fare il politico bisogna essere un programmatore di software. L'impressione è che l'impressione di sintesi e che Zuckerberg se la sia cavata bene, ammettendo le sue responsabilità e assumendosi le responsabilità, ma che una certa fragilità di Facebook e una certa fragilità rispetto alla tutela dei dati personali sia emersa con una certa forza.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.